Il nostro pianeta viene comunemente denominato Terra. In realtà dovrebbe essere denominato acqua, perché il 71% del globo è formato da acqua. Solo una percentuale di questo 71%, ovvero il 2,5%, una percentuale minima, è acqua dolce. Ma attenzione, solo e unicamente lo 0,3, quindi una quota ancora più residuale, è quella di pronto utilizzo dell'umano, ovvero quella localizzata in bacini idrici, laghi o fiumi. Quindi di questo 71,5% d'acqua globale, solamente lo 0,3 è quello che può essere di immediata disponibilità per le attività umane. Questo 0,3, una quota di oltre il 40%, il 42% esattamente, è presente in solo 5 paesi del mondo: Brasile, Cina, Canada, USA e Russia. La diseguaglianza naturale riguarda quindi anche quelle che sono le riserve dell'acqua, perché sono distribuite in modo, queste riserve idriche, naturalmente, in modo assolutamente asimmetrico. Si passa dai 30.000 litri annua a persona in Canada, mentre in alcune zone, specie dell'Africa, del Corno d'Africa, quello orientale, si arriva ai 3.000 litri. Ma la diseguaglianza dell'acqua da naturale è stata accentuata dalle attività umane. La popolazione mondiale nei primi anni 50 montava 2,5 miliardi, oggi si è raggiunto la soglia di 7,3 miliardi. Ma attenzione, anche qui in modo del tutto asimmetrico, perché solo su un quinto delle terre emerse è concentrato i 4/5 della popolazione del mondo. Questi si sono inurbati, ci hanno dato luogo a un'organizzazione sociale del tutto inedita e mai conosciuta nella storia. Negli ultimi 50 anni gli abitanti delle aree metropolitane sono passati da 740 milioni agli attuali 3,3 miliardi. Cosa significa urbanizzazione? Significa una diversa organizzazione sociale, completamente diversa da quella che è quella rurale, e significa quindi un grandissimo consumo energetico. Chi vive in città, per le modalità, per l'organizzazione del vivere delle città, consuma energia molto di più che nelle economie di autoproduzione. E allora passiamo a un altro fatto che non è mai posto nella sua giusta attenzione: il rapporto tra energia ed acqua. Un fatto noto è quella idroelettrica, che fornisce il 16% dell'elettricità mondiale, ma pochi sanno che l'energia fossile e l'energia nucleare funzionano solo con la presenza dell'acqua. Quella fossile, gas, petrolio e nucleare, assorbono il 15% dell'acqua estratta annualmente. Ma c'è un altro fattore, assolutamente nuovo e anche preoccupante per il suo sviluppo, che è quello dei beni digitali. L'estrazione delle cosiddette terre rare, che non sono materie prime ma sono elementi, cioè quei componenti indispensabili per la costruzione degli apparecchi digitali, richiede un'enorme quantità d'acqua. Il 90% delle estrazioni minerarie delle terre rare impiegano, a secondo della profondità, a secondo della geologia del territorio e della qualità di questi elementi che devo estrarre, dai 340 ai 6.270 litri per tonnellata di minerale. Ma è l'organizzazione del digitale che a sua volta, non è solo l'estrazione delle terre rare, impiega un inedito consumo d'acqua. E si ha in due momenti organizzativi del digitale: banche dati che per loro natura, per come oggi sono concepiti, producono una enorme quantità di energia. Pensate che un server di media grandezza che può servire tanto per fare un paragone a noi vicino, una società di grosse dimensioni come Assicurazioni Generali consuma una elettricità che è pari a 3 ospedali. I server, per funzionare, producono energia e l'energia produce calore, e quindi il server esattamente funziona come una centrale nucleare, richiede una quantità enorme per il raffreddamento. Ma c'è un altro fatto che non viene detto, perché forse è politicamente scorretto accennarlo, produrrebbe forse qualche panico, e non sto esagerando, è l'utilizzo del digitale. Abbiamo visto l'estrazione delle terre rare, abbiamo visto l'organizzazione del digitale che passa attraverso le banche dati server, ma poi c'è l'utilizzo che ciascuno di noi ne fa. Bene, diamo un dato molto semplice. Il download, cioè lo scaricare di un singolo gigabyte, ha un'impronta idrica di 200 litri d'acqua. Scaricare in streaming un film ha un'impronta idrica di 400 litri d'acqua. Pensate a quante, facendo una semplicissima moltiplicazione, quanto in un giorno gli individui scaricano un film, cioè un film di circa 1 ora e mezza richiede questa enorme quantità d'acqua. Ho parlato di impronta idrica. Ecco, l'impronta idrica che cos'è? È un calcolo, è un algoritmo che è stato studiato per determinare la quantità d'acqua complessiva che è presente in un prodotto, che sia un prodotto industriale o un prodotto agricolo. L'Italia eccelle purtroppo in questo primato negativo, perché ha un consumo di prodotti sia industriali sia alimentari con un'impronta idrica del 25% superiore alla media europea e del 66% superiore alla media mondiale, alla media globale. Ma c'è un altro dato, e questo è un dato che riguarda l'impronta idrica degli alimenti. L'Italia importa acqua virtuale. Cosa vuol dire? L'Italia importa prodotti agricoli per il suo consumo che provengono da paesi, e quindi hanno un'impronta idrica, da paesi che invece l'acqua manca assolutamente. Ci sono paesi che esportano acqua virtuale come India, Argentina, USA, Brasile, in Europa, Francia, Germania, Paesi Bassi, paesi che hanno una discreta disponibilità d'acqua. Il dato negativo si verifica in paesi come Spagna, Tunisia e dei paesi della fascia sud del Mediterraneo. Quindi i consumi derivati dall'urbanizzazione, derivati dalla crescita demografica, hanno un riflesso indiretto negativo sulle disponibilità idriche di paesi che ne sono già di per sé assolutamente carenti. Ma arriviamo all'altro fenomeno che accentua la minor disponibilità d'acqua, che è la privatizzazione e la successiva finanziarizzazione. Qui bisogna fermarsi un attimo, bisogna far mente locale a un dato storico, e bisogna far mente locale a quello che io dico, che le parole non sono la veste, non sono un fatto esteriore, la parola è la carne, la parola ha un peso. Che noi non ce ne accorgiamo, spesso noi usiamo termini senza accorgerne, perché è la consuetudine dell'uso di quel termine, non ci soffermiamo, non ne capiamo l'etimologia, non ne capiamo il significato, o semplicemente non lo pensiamo. Ecco, qui è il caso di fermarci. Perché? L'acqua è sempre stato un bene assolutamente comune, è iniziato ad essere un bene privato nel 1700 con il fenomeno della prima industrializzazione avvenuta in Inghilterra, e in Inghilterra esplode l'ideologia liberale ed esplode anche nella colonia allora nordamericana, in seguito con l'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Bene, lì inizia a coniarsi due termini. Si definisce la natura in genere, e quindi anche l'acqua, con la parola inerte. Le materie prime sono materie inerti. Diventano vive solo se trasformate dal lavoro umano. Quindi il rapporto uomo-natura è un rapporto totalmente sbilanciato a favore dell'uomo, che solo con la sua attività economica trasforma, utilizza e fa diventare vivo quello che invece la natura si presenta o si vorrebbe rappresentare come inerte. E va da sé, ed è logico pensare, che chi quindi impiega lavoro, impiega risorse, impiega capitale per trasformare quello che si definisce inerte, vuol dire che ne ha la legittima, tra virgolette, proprietà. E quindi passo un altro termine, un termine che è stato coniato allora e che oggi è d'uso comune, lo usiamo senza pensarci. Quando si parla dell'utilizzo di materie prime, si parla sempre, o di beni naturali, di sfruttamento. Ecco, la parola sfruttamento non è una parola in senso positivo. Se rapportiamo alle relazioni umane, chi sfrutta un altro umano, lo intendiamo naturalmente in senso negativo. Chissà perché, quando invece lo intendiamo nel rapporto con la natura, ci sembra un termine assolutamente d'uso comune, corretto, quantomeno corretto. E quindi da allora, sia la terra, ma soprattutto l'acqua, è diventato una merce. Ma le merci hanno una caratteristica assolutamente intrinseca. Le merci sono beni riproducibili. Io fabbrico una matita, questa matita può essere riprodotta n volte. Anzi, io ho successo nel riprodurre questa merce, nel proporre questa merce al mercato, affinché questa merce diventi un valore, cioè si trasformi in denaro, nel momento in cui ho la capacità di produrre una matita con caratteristiche migliori della precedente, magari con costi minori, e quindi si alza il mio margine di profitto. La riproducibilità della merce nella sua caratteristica essenziale, nel motore per cui con l'investimento in denaro lo trasformo in merce per poi ricavarci anche denaro. Beh, ma l'acqua non è riproducibile, il problema è questo, non è riproducibile per natura, oltre che essere completamente disuguale, come abbiamo visto in premessa. Quindi è disuguale in natura, lo è diventata sempre più per ciò che abbiamo detto, ma noi la consideriamo merce. Ma se la consideriamo merce, perché la privatizziamo, come vedremo ora, cosa si intende per privatizzazione e finanziarizzazione, non è corretto, perché non è riproducibile, o meglio, è riproducibile solo attraverso i processi di desalinizzazione, che però, guarda caso, ad oggi sono fenomeni che riguardano una strettissima parte del mondo, sostanzialmente i paesi del Golfo e Israele, ovvero paesi che hanno o tecnologie e o risorse tali da poter effettuare questo processo di riproducibilità dell'acqua. Tra parentesi, i costi sono, per quanto oggi noi conosciamo del processo, sono altissimi, e sono altissimi anche i residui inquinanti. Allora l'acqua è diventata merce e si è privatizzata, perché la caratteristica della merce è quella che viene prodotta da chi ha le risorse finanziarie. Chi sono allora gli attori della privatizzazione? Chi ha queste grandi risorse? Sono le grandi istituzioni finanziarie. Allora, la Banca Mondiale nel 2009 ha speso 20 miliardi di dollari per progetti idrici, do un dato, ne potrei dare altri. Ma accanto alla Banca Mondiale si sono affiancati altre istituzioni che si sono create, finanziarie, specifico per la gestione dell'acqua, quale il Consiglio Mondiale dell'Acqua e la Commissione Mondiale dell'Acqua. Significativo che nel 2005 il Presidente del Consiglio Mondiale dell'Acqua, cioè organismi finanziari che dovrebbero con i loro interventi di supporto di liquidità provvedere alle risorse idriche in paesi che non hanno quantità sufficiente, ecco che nel 2005, dicevo, Presidente del Consiglio Mondiale dell'Acqua chi è? È anche il presidente e il direttore generale di due dei maggiori gruppi mondiali produttori di acqua minerale, cioè l'acqua di Marsiglia, lo dico in italiano, lascio perdere mio poverissimo francese, e Veolia. Veolia oltretutto è uno dei due maggiori gruppi mondiali che, come vedremo poi, è presente in tutta la gestione dell'acqua pubblica, o meglio ormai semipubblica, italiana. Quindi questi sono gli attori. A questi attori si è perfezionato anche un altro organismo dato dagli accordi internazionali, detti GATS, General Agreement on Trade Services. Si tratta di un'intesa nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio. E in sintesi, cosa fanno questi GATS? Molto semplice. Se in un determinato paese la gestione dell'acqua viene data in modo parziale o totale a un gestore pubblico di quel paese, tutti i sottoscrittori di questa intesa hanno il diritto di chiedere a quel paese di entrare con le loro società nel mercato. Quindi è una spinta ulteriore alla privatizzazione e alla internazionalizzazione del commercio delle acque. Esempio, la Commissione europea ha chiesto a 72 paesi di aprire, in base a questo accordo, la gestione dell'acqua a compagnie straniere. E naturalmente sono paesi di quale calibro? La Bolivia, ne dico tanto per capirci, la Bolivia, il Bangladesh, l'Honduras, il Paraguay, la Tunisia. Cioè paesi che non hanno risorse, ma hanno scarsissime risorse idriche. Il percorso della privatizzazione si è completato il 7 dicembre del 2020 con la quotazione dell'acqua alla borsa di Chicago. Già nel nostro racconto delle Gremming avevamo detto che la borsa mondiale del cibo, sementi, prodotti semilavorati e prodotti finiti, cioè ciò che noi mangiamo, sono quotati alla borsa di Chicago, e quindi è naturale che anche la borsa di Chicago viene quotata a quello che si intende merce acqua. E come tutti gli indici di borsa, fa il suo ingresso i future, cioè in questo caso i water futures. Cosa sono? Semplicissimo. Io oggi, al prezzo, all'indice che oggi quota la borsa di Chicago dell'acqua, compro 1.000 litri d'acqua a quel prezzo. E io intendo utilizzare quest'acqua fra 12 mesi. Qual è la mia scommessa? Che fra 12 mesi succede la stessa siccità che si è verificata quest'anno, quando io vado a smobilizzare sul mercato i miei litri d'acqua, beh, e allora è ovvio pensare che il prezzo di vendita sarà ben maggiore del prezzo di acquisto. È ovvio che queste operazioni, che sono milioni e milioni di operazioni che ogni giorno si susseguono e che troveranno quindi future, definizioni in un tempo futuro, ma influenzano l'andamento reale del prezzo dell'acqua quotidiano. Quindi è chiaro che più acquisto future, più gioco a rialzo, facendo una previsione che il prezzo dell'acqua aumenterà a un tempo futuro, più il prezzo dell'acqua di oggi naturalmente aumenta. Ma arriviamo al caso italiano, la privatizzazione. L'Italia è uno dei paesi più ricchi d'acqua al mondo perché geologicamente è un paese vulcanico, insieme al Giappone sgorghiamo acqua minerale da tutte le parti. Acqua minerale sa significare acqua perché deriva dai minerali, dalle rocce. Nominalmente abbiamo 425 litri a testa. Quanto sgorga diviso il numero degli abitanti dell'Italia uguale a 425 litri. Il problema è che quello che arriva aprendo i nostri rubinetti non sono 425 ma sono 220 litri, perché oltre il 41% dell'acqua viene dispersa nella rete e questo è un primato mondiale. Quindi il pubblico non solo ha venduto ai privati ma già rinnegava se stesso precedentemente una corretta gestione del sistema idrico. Ma i paletti verso la privatizzazione dell'acqua l'ha data definitivamente il governo Draghi sul ferale decreto sulla concorrenza. La concorrenza, il decreto della concorrenza del governo Draghi sostanzialmente è stata la consegna quasi totale della cosa pubblica ai privati e quindi anche la gestione idrica. Che cosa dice riguardo l'acqua? Molto semplice. Io lascio a te libertà di scegliere comune, di scegliere due tipi di gestione. O una gestione pubblica, integralmente pubblica, o una gestione mista pubblica-privato o l'affidamento diretto di tutta la gestione dell'acqua a un privato. Però dice questo il decreto sulla concorrenza. Per i principi liberali ci mettiamo in concorrenza. Qui invece la concorrenza viene legata dallo stesso decreto. Perché se tu comune scegli l'opzione pubblica, e allora ecco che tu dovrai rendicontarmi annualmente della qualità del servizio, di ciò che fai per la gestione dell'acqua, del mantenimento della rete, cioè mi devi offrire, garantire un servizio di qualità eccelsa, ma senza che i costi gravino sul bilancio delle pubbliche finanze. Quindi devi trovare tu la soluzione di come fare a investire un capitale per la gestione idrica senza gravare, senza andare a debito. Questa espressione andare a debito ormai capiamo, no? È quasi quotidiana. Se affidi la gestione al privato non c'è nessunissima rendicontazione annuale, quindi non mi devi chiedere, io non ti chiederò mai qual è il livello di efficienza del tuo servizio. E quindi questa fatiscenza delle reti, questa perdita di quasi la metà della nostra risorsa idrica, credo che molto probabilmente proseguirà. Ma arriviamo all'ultimo capitolo. Pochi sanno che tutta la telefonia francese, buona parte della telefonia europea e soprattutto la creazione dei canali privati europei sono stati fatti dai grandi gruppi di gestione delle acque minerali. Allora, c'è una storia che chiede tempo per spiegarla, che è la storia di Veolia, che è quella società, una delle due maggiori del mondo, che poi gestisce di fatto la vendita di acqua che vengono investiti in settori che con l'acqua non c'entrano nulla. O vengono investiti in settori quali il nucleare, oppure nel trattamento dei rifiuti, nelle bonifiche dei rifiuti speciali, ma sono stati impiegati soprattutto nel campo delle comunicazioni, della telefonia. Canal Plus, Canal Plus è uno dei più famosi canali televisivi a pagamento in Francia, che nel 1983 appartiene a una delle due società maggiori sul piano internazionale di acque minerali. E questo perché? Qual è la capacità finanziaria? Molto semplice. Un litro di acqua minerale imbottigliato costa 560 volte per cento in più di quella che esce dal rubinetto. È chiaro che con questi prezzi io accumulo capitali enormi, accumulo capitali per cui mi permetto di investire a 360 gradi. I rischi delle aziende dal punto di vista finanziario si attuano come semplicemente diversificando il portafoglio, come chiamano loro, cioè diversificando i campi di investimento. Arriviamo alle acque minerali italiane. L'Italia ha un primato tristissimo. Intanto ha un primato naturale, perché abbiamo detto insieme al Giappone sgorga acqua minerali da tutte le parti. Do un dato, anche se di per sé talmente grande che non riusciamo ad averne contezza concreta: 387 miliardi di litri anno. Questi sono dati fermi all'anno 2020. Importante è questo: l'incremento dei consumi mondiali delle acque minerali dal 2000 al 2019 è stato del più 288%, uno sviluppo enorme, ma non è derivato dalla crescita della popolazione, ma è derivato per il 74% dei consumi individuali. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che si è creato nell'acqua il più grande operazione di marketing, di consumo indotto, in un paese che è naturalmente ricchissimo d'acqua. Lasciamo perdere i 425 litri, che ne arrivano 220, si è indotto un consumo d'acqua minerale, per cui l'Italia è terza al mondo dopo Stati Uniti e Messico per consumo d'acqua minerale. Quindi il consumo indotto, e quindi è diventata merce per la finanziarizzazione, è diventata merce per l'urbanizzazione ed è diventata merce perché ha seguito i circuiti commerciali e mediatici dei consumi indotti. Ma arriviamo a un altro dato spaventoso, a un primato assoluto italiano delle acque imbottigliate. Sul territorio sono attive 307 concessioni, cioè ci sono sostanzialmente 307 fonti che sono date a 202 concessionarie, la società che le imbottigliano, concessioni per lo sfruttamento, così viene detto, ritorniamo sempre a quella parola, quel peso. Bene, praticamente è l'unico settore nel quale un produttore di materia prima e quindi di commercializzazione di questa materia prima, che è l'acqua, il suo prodotto non lo paga. Affermazione pesantissima. Purtroppo non è pesantissima perché i numeri ci danno ragione. Allora, in Lombardia le società che operano in Lombardia sono 5, nell'anno pagano un canone per ogni litro di acqua immunto, si dice, cioè imbottigliato, pagano allo Stato, cioè al pubblico, perché l'acqua è pubblica, scorca dalle rocce, per ogni litro lo 0,0013 euro al litro. Arriviamo addirittura in Val d'Aosta, che la sorgente Montebianco S.p.A., unico concessionario valdostano, paga un pochino di meno, paga lo 0,0010 euro al litro. L'acqua viene pagata in millesimi di euro per litro, ecco quel famoso 560% di profitto. Ci sono anche le spiagge che sono date in concessioni quasi gratuitamente, ma l'acqua è veramente l'unico settore nel quale non solo si è privatizzato il pubblico, si è finanziarizzato tutto quello che abbiamo detto, ma viene di fatto regalato, assolutamente regalato. È come se una raffineria sostanzialmente non pagasse il petrolio che raffina. E allora cosa vuol dire? In sintesi, in conclusione, che l'acqua, da elemento naturale, già di per sé non disponibile in modo equamine, come si è visto, si è trasformato in un bene privato, sempre più costoso, sempre più scarso. E quindi è lo specchio di un rapporto che è naturale definirlo malato tra uomo e la natura. La questione non è del tutto nuova. Giacomo Leopardi, che non era solo un poeta, ben conosciuto solo per questo, ma era uno che si soffermava sulle cose del mondo e ci pensava, e quindi poi scriveva, metteva nero su bianco i suoi pensieri e le sue osservazioni. Nello Zibaldone, che sono annotazioni, sono moltissime annotazioni in questo immenso diario dei suoi pensieri che teneva, anno 1884, non si parlava dei water futures, annotava un suo pensiero che ritengo sia di strettissima attualità. E potevamo anche iniziare questa esposizione fermandoci solo a questo pensiero. La ragione è un lume, La natura vuole essere illuminata dalla ragione, non incendiata. Purtroppo la storia, nei secoli del progresso, tra virgolette, ha soggettato la ragione al profitto e ha incendiato ed incendia, non solo metaforicamente, tuttora la natura.
Sono l'acqua, una forma, non ce l'ho. Prendo la forma del recipiente dove sto. Se mi lasci libera, scappo da tutte le parti. Sono liquida negli angoli, io posso rifugiarmi. Se dentro una bottiglia invece tu mi metti, sono come imprigionata negli spazi stretti stretti. Sono l'acqua, una forma, non ce l'ho. Prendo la forma del recipiente dove sto. Sono l'acqua, una forma, non ce l'ho. Prendo la forma del recipiente dove sto.